Quando riprendiamo. Allora, nel libro dell'Esodo, il comando ricordati del giorno di sabato viene motivato con questa motivazione, quella che abbiamo vista proprio adesso. Mentre se andrete a leggere, come andrete, il Deuteronomio che ripete il decalogo, no? Le 10 parole, che è un modo molto più consono e appropriato di dire, le 10 parole. Abbiamo detto ieri 10, totalità, parole, significa in queste 10 parole ci sono tutte le altre parole. Allora, nel Deuteronomio qual è la motivazione perché bisogna rispettare il sabato? Perché il riferimento è proprio all'uscita dall'Egitto, al fatto fondante della vita e della storia di questo popolo. Il testo nostro invece parla che proprio come soggetto principale ha il passaggio l'uscita dal Mar Rosso e invece come motivazione dà quella legato al racconto della creazione. E il motivo l'abbiamo detto. Le cose che si raccontano servono per il presente. Sono, attraverso la narrazione, una spiegazione di quello che poi si vive o si deve vivere, o si dovrebbe, nel presente. Si è spiegato? Quindi è necessario ricordare questo fatto importantissimo del sabato. Voi sapete poi, così in un passaggio al Nuovo Testamento, che Gesù ha contestato il sabato. Ma che cosa ha contestato Gesù? Il valore in sé del sabato? Assolutamente no. L'ipocrisia del sabato, quella in cui si scivola sempre, quella ha contestato. Il fanatismo del sabato, ma non il valore del sabato. Il sabato è fatto per l'uomo, è l'affermazione di chi sei, la tua vera dignità. Tu vali perché sei il settimo giorno, tu vali perché sei creatura di Dio, tu hai consistenza e senso, quindi l'abbiamo capito, perché c'è Dio. E se nel settimo giorno, nel sabato, c'è da aiutare un'immagine di Dio, strapparlo, Nazar, no? Come ha fatto Dio, ha strappato il popolo. E se c'è da fare questo, bello mio, è questo che è proprio afferma il sabato. Ipocrita. Avete capito perché San Gregorio Magno, quando ha visto un povero morto alle porte della chiesa, nessuno se n'era accorto, ha chiuso la chiesa. Dice, mo, stop, fermi, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. Allora, quali sono i destinatari di questa parola? Vediamo. Uno già me lo può dire così senza fondarlo, dice se lo dico io quando sono 7. Vediamo, è vero. I destinati, chi è diretto? Il sabato tuo Dio, non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Quanti ne sono? Cioè significa, è inutile che continuo l'elenco, tutti quanti. Ormai queste cose mo le dovete proprio capire con facilità, no? Sono 7, tutti quanti. Quindi pure il forestiero. Non è che tu rispetti Qua dice, non è che tu rispetti il giorno del Signore, la dignità tua, e invece tu stai a casa a fare questo, e in campagna tieni una decina di schiavi che stanno lavorando per te. No, bello. Chiaro? Dici, io non vado al lavoro, non ho capito niente, ecco che Gesù può si arrabbiare. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e l'ha consacrato. Tale parola, quindi rivolta a sette destinatari, evita che cosa? L'idolatria del lavoro e l'idolatria del tempo. Del tempo, eh? Sempre di corsa, uno pensa a certe cose, sempre di corsa, sempre, pure qui, per certi versi, sempre di corsa. Beh, me la prendo pure io, perché come rimprovero, me la sento dentro come rimprovero, perché pure qui sempre di corsa, cioè, facciamo questo, dobbiamo arrivare là. E non pensiamo che già una settimana Dio ce ne ha dette tante di cose che pure se non concludessimo il libro, basta e avanza. È pure il tempo, dobbiamo fare. Noi ci diamo le mete da raggiungere, noi ce le diamo e poi ci affatichiamo per raggiungerle. È una schiantù. Di ricadere. Evitare di ricadere nella logica maniacale di produzione, di chi? Di produzione, vi ricordate i mattoni? Devono non avere più la paglia, ma devono fare i mattoni, quanti ne sono? Quindi, cioè, non è a scapito, tutta la punizione del faraone non era a scapito della produzione, dice, mo' gli faccio male, no? Però, purtroppo, avrò una diminuzione di mattoni. No, gli faccio male, è quello però che mi spetta deve arrivare. La logica maniacale nella produzione del faraone, che non conosce sabati e feste. Esodo 5, fannulloni, siete fannulloni, lasciaci andare a celebrare, lascia partire il tuo popolo perché vada a celebrare Yahweh sul monte, fannulloni, voi siete fannulloni. Ricordate voi questa parola. La santificazione del sabato lo rende unico rispetto agli altri giorni, e in quel gesto di celebrazione del sabato il pio israelita sacrifica, cioè rende sacro il suo lavoro. Ne relativizza l'assolutezza per superare, per andare al di là e riaffermare la sua vita, nel senso riaffermare che la vita e tutto il mondo appartengono a Dio. È inutile che facciamo i pianti, no, io non posso dire come quelli comici ieri sera, no, i pianti del coccodrillo poi, no? La domenica, no, è inutile che noi per primi, stiamo facendo in modo che tutto questo evaporizzi, si vanifichi, a partire dall'educazione dei nostri figli.
Con Giacomo, c'era un caso, non lava neanche i panni, non lava.
Vabbè, sarà pentecostale, roba del genere.
No, non esiste. La domenica io devo solo cucinare per i miei figli.
No, gli ebrei non permettono manco questo, non preparare la sera prima, come fanno qui, per venire qui agli incontri, che vedete i sacrifici che fanno, per venire agli incontri, di domenica.
Ma è la domenica
No, no, non dovevano, non abbiamo letto l'episodio della manna, dove Dio dice che al sesto giorno raccogliete, cioè, un po', raccogliete quello che serve pure per il settimo. Non vi preoccupate, perché ce ne sarà. Prendete quello che è necessario, non vi preoccupate. Poi disobbediscono e si arrabbia, perché sono disobbedienti, non ascoltano le sue indicazioni. Questo stiamo parlando degli ebrei però, e dell'Antico Testamento, poi c'è stato il passaggio al Nuovo, ma i contenuti sono gli stessi. Non siamo così fanatici forse, scusate se uso sta parola, ma non è diretta a loro, ai miei fratelli primogeniti, perché quelli, pure al tempo di Gesù, quelli che vivono veramente, comprendono veramente la Sacra Scrittura, hanno un altro passo rispetto ai fanatici del tempo di Gesù, quelli che Gesù indicava con nome e cognome e con il dito. Quindi non è una critica a tutta l'impostazione, per carità, e noi da qui prendiamo. Cioè il fanatismo è una cosa, no? Fanatismo legale. Non si fa questo, dicono, non si fa pure questo, le cose, le sottocose, no. Siete stati liberati. Non vi cadete nella schiavitù. Cioè è il cuore che comanda. Queste 10 parole sono dirette al cuore. E si presentano come struttura che aiuta, adesso lo vedremo, perché funziona il cuore. Quando Dio se ne accorge che il cuore... allora, vi ricordate il cardiochirurgo? Dice qua deve venire. E infatti verrà. E lo vedremo adesso. D'accordo? Allora... quindi, no, continuiamo e finiamo con questo, è un rigenerare simbolicamente quando Yahweh ha fatto con Israele schiavo e immigrato in Egitto. Rifare, la liberazione. Vissuto sarebbe stato un seme, e lo è stato, di una società nuova, fondata sulla libertà vera e non sulla discriminazione. È un comandamento grandissimo questo e sta al cuore delle 10 parole, insieme ad un altro. Ricordate che questi due fanno da cerniera fra quello che c'è prima, i comandamenti che riguardano Dio, e quelli che vengono dopo, i comandamenti che riguardano il prossimo. Adesso questo riguardava Dio, ma insieme due imperativi, no? Nella stessa forma letteraria, questo ci indica, l'autore li mette insieme. Attenzione, onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino tutti i giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Un verbo che è questo.
Adesso ci arrivate da soli, non c'è molto da dire, subito per capire. Si è parlato dei diritti di Dio, è vero? Settimo giorno. Dice onora, qual è il verbo ebraico? Kavet, da cui viene la parola kavot, che significa gloria. È un verbo che nell'Antico Testamento è riservato solamente a Dio. Qui, solo qui, non è riservato a Dio ed è rivolto, è un invito verso i genitori. Che cosa significa? Solo questo. Che significa? Essere pesante. Dare peso. Dare peso. Peso, gloria, significa peso. Onorabilità. il peso, l'onorabilità di Dio. Allora, date la cosa che date a Dio, datela pure ai vostri genitori. Altro che onora così, con connotazioni moralistiche, no? Come siamo soliti fare noi. Ma è molto di più. Dice, dà peso, come lo dai a me, dallo a tuo padre e tua madre. Perché? Onorare i genitori, quindi dar peso a papà e mamma, è un atto di omaggio a Dio stesso, e il riconoscere di essere generati dal suo amore di padre e di madre insieme. Nello stesso tempo è riconoscersi nella carne di Israele, e quindi dentro una continuità di benedizione e d'alleanza. Che altro fatto importante questo? A prescindere da come tuo padre e come tua madre, a prescindere dal fatto che tuo padre può darsi che non creda o non pratichi, pure dentro il popolo di Israele, a prescindere da questo, attraverso di lui è passata a te la benedizione di Dio. O voleva o non voleva, è passata la benedizione di Dio. E la benedizione che significa vita, fecondità e fertilità. Più fecondità che fertilità, fecondità, ho sbagliato termine, fecondità. E fecondità non è solo quella biologica, voi sapete che è un concetto molto assolutamente omnicomprensivo. Dare vita. Allora, dare il giusto peso ai genitori significa anche non avvertirli come un peso. Scusate il gioco di parole, no? Ma rispettarli in ogni situazione, soprattutto nella debolezza e nel disagio. E allora dobbiamo andare nel libro sacro. E siccome so che questo è un tema pure per voi ragazzi, vero? Molto, molto, molto serio, molto serio. Ecco, se io finisco, poi...
Poi... Quando si afferma chi è?
È Dio dei nostri padri. Allora, Siracide, capitolo 3. Io so che avreste mille obiezioni da fare, non le fate, non perché io non voglia rispondere, ma perché avete bisogno di riflettere su questo. Non è un invito a idolatrare i genitori, è tutt'altra cosa. Nemmeno loro possono diventare dei rispetto a Dio, è tutta un'altra cosa. Allora, 3:12-14. Cioè Dio è sempre prima di loro, eh? E tutto quello che io devo a loro, lo devo perché lo devo a Dio prima di tutto. È chiaro. 3. Figli, doveri verso i genitori. Noi leggiamo da 12. Abbiamo detto pure quando sono deboli, pure quando sono un peso reale, peso in altro senso però, eh? Dice, figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita, sii indulgente anche se perdi il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la tua casa. Nel giorno della tua tribolazione, Dio si ricorderà di te
come brina al calore si scioglieranno i tuoi peccati. Sta sentendo che dice? Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Sì. Dice bestemmia, bestemmia che cos'era? Non bestemmiare il nome, cioè? Rinnegare quello che Dio fa e fa per me. Quindi chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, cioè sta rinnegando Dio. Chi insulta sua madre è maledetto dal Signore. Duro, eh? Allora, 7, 27, 28, sempre del Siracide. Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato. Che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Perché fa questo ragionamento? Questo stiamo facendo degli esercizi. Perché fa questo ragionamento? Che cosa puoi dare tu in cambio? Tu che cosa puoi dare in cambio a Dio? Cosa puoi dare in cambio a Dio? La tua fedeltà, l'impegno per quello che ti dice, questo puoi dare, ma non rimani nient'altro, eh? La vita è un dono e come tale ti è arrivata attraverso un papà e una mamma per volontà di Dio. Quindi mi pare, però c'è pure tutto il discorso della benedizione, della fecondità, dell'ereditarietà nel popolo di Israele in particolare, no? Tu erediti che cosa? La Morisha, la terra promessa, l'eredità di Dio, eh? Quindi c'è anche tutto questo discorso che non abbiamo tempo per andare a vedere realizzato nei racconti della Sacra Scrittura, eh? Già. Allora, passaggio, avete visto? Chi ha fatto il passaggio tra i doveri verso Dio e i doveri verso il prossimo? I genitori. In loro c'è il dovere verso Dio e il dovere verso il prossimo, in maniera pure il dovere verso il prossimo e verso Dio. Però, vedete, ci siamo capiti che cosa vuole. Allora, non uccidere, no, velocemente. Vi dicevo, a Roma c'è un corso che dura quanti anni?
Più di un anno.
Più di un anno sui comandamenti, eh? È il mio tentativo di presentarveli in maniera efficace e secondo le idee portanti è abbastanza faticoso, no? Ma allora, uccidere si può tradurre non assassinare, non è la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa. Non assassinare. Già che il verbo ebraico, razzà, indica l'omicidio, normalmente l'omicidio illegale di una persona. Togliere la vita a una persona in maniera illegale. Ma sono riconosciuti, che cosa? La possibilità di togliere la vita a una persona in maniera legale, cioè la pena di morte e l'uccisione in guerra. Avete capito? Che significa non uccidere secondo il comandamento ebraico. Non togliere la vita in maniera ingiusta, ingiustificata, illegale.
Sono pena di morte in guerra.
Era riconosciuta la pena di morte e poi l'abbiamo visto la guerra. Però non stiamo facendo una riflessione sulla pena di morte, sto dicendo il comandamento. Poi è passato Gesù da queste parti. Non stiamo facendo una riflessione, stiamo commentando il comandamento. Per gli ebrei la guerra si poteva fare. Pure per noi veramente si può fare ancora, non hanno tolto dalla nostra dottrina la guerra giusta cosiddetta, eh? Anche se poi il Papa Giovanni Paolo II, mai più guerre, cioè è la direzione un'altra, però diciamo come stanno le cose. Allora, differenza fra non uccidere e non assassinare, chiaro? Si tratta di ogni azione violenta, diretta o indiretta, che tende a privare una persona della vita e di ciò che la rende vivibile, attenzione, di ciò che la rende vivibile. C'è un modo di assassinare direttamente, c'è un modo di assassinare indirettamente, ma lo scopo si raggiunge lo stesso, rendendo la vita invivibile. Che potremmo dire a questo punto? Che il faraone è una specie di assassino, perché rendeva la vita invivibile. Levitico 20, però, a proposito dei genitori, dice che maltrattare i genitori e fare l'assassino. Il Salmo 94, versetto 6, è il libro del profeta Michea, capitolo 7, versetto 2, dice che anche i soprusi, come contro persone indifese, come le vedove e i poveri, e i figli, e gli orfani e i poveri in genere, è un assassino. Sempre di San Gregorio, eh? Depredare un operaio del dovuto salario, dice Siracide 34, 20, 22, è un assassino. Lo chiama così, eh? No, perché noi siamo abili nel cambiare le cose, non assassinare. Io non ho mai tolto la vita a nessuno. Ma pure creare condizioni di non vivibilità per una persona è un assassinio, dice la Sacra Scrittura. Io, da confessore, non ho sentito mai nessuno che ha detto, sì, ho sentito, ma parlavano di assassini veri e propri, cioè quelli con le pistole, ho sentito queste cose. Nella mia lunga ormai vita da prete le ho sentite, ma non ho mai sentito uno che non paga gli operai, che li sfrutta, che li schiavizza, che dice sono andato contro il comandamento. Mai.
Perché questo va anche se la busta paga 1.200 e uno viene da 1.000.
Qua defraudare un operaio del dovuto salario, dice Siracide. Adesso abbiamo visto i Siracide. Il commettere uno stupro, dice Deuteronomio 22, 23 e 29, è un assassinio. Non commettere adulterio adesso. Ce n'è per tutti, è vero. È questione di cuore qua. Non è questione. Padre Fedele dice, ma lo cito, scusate, ascoltatori, io ogni tanto devo parlare con loro, no? Che dice, sta dicendo. Ascoltatori di questo corso, cito il padre abate di questa abbazia, perché lui mi ripete sempre che c'è una figura morale che si chiama restitio mentis. Cioè, che c'è la possibilità di dire una mezza verità, diciamo così, dai, una mezza verità. Non dici la bugia, ma non dici tutta la verità. Ora, è chiaro che i comandamenti vanno in un senso diverso, no? Fanno appello al tuo rapporto con Dio, con il Signore, che adesso sarà sancito da un patto, va in senso diverso, quindi è chiaro. Ripeto, che se diciamo tu hai mai assassinato, voglia, Madonna, Signore mio, manca a sentirlo nominare, eh? Io assassinato, mai. E invece la cosa è diversa, eh? Allora, non commettere adulterio, andiamo a cuore aperto davanti a questo comandamento, come dovremmo andare davanti a tutti. Questo divieto mira a salvaguardare l'istituzione familiare, che è il fondamento della Bibbia, dell'Antico Testamento, della convivenza sociale. Il verbo commettere adulterio, naaf, può avere come soggetto sia gli uomini che le donne. Quindi il cuore deve funzionare. Si proibisce a qualunque uomo sposato celibe, e quindi reciprocamente, di avere rapporti sessuali con una donna sposata oppure fidanzata. Correlativamente, si proibisce a qualsiasi donna sposata o nubile di avere rapporti sessuali con altri uomini sposati o fidanzati. Aspetta Domenico, finisci di sentire. Levitico 20, 10, 16 svilupperà, qua dice solamente non commettere adulterio, non spiega mai. Levitico 20, 10, 16 si dilungherà nella spiegazione. La secca motivazione, quindi, non commettere adulterio, ha una grossa valenza sociale. Tutela i diritti sia dello sposo che della sposa. Il matrimonio è sacro in quanto garantisce la trasmissione della vita, del nome e della proprietà, e si riallaccia al quarto comandamento. In Israele l'adulterio veniva considerato un delitto capitale, l'abbiamo visto, no? Levitico 18, giusto che poi lo stesso re Davide l'ha fatto, e non è andato alla decapitazione o alla lapidazione, in quanto era re, ha fatto il faraone e tutto gli è andato bene su questa terra. Però poi quando Nathan si è presentato, il profeta gli è andato a dire: bello che hai fatto, tu sei il re e ti sei preso questa bella licenza. Ricordate il raccontino, la pecora, l'unica e tu. Va bene. Secondo libro di Samuele, Davide e Bezzabea. Ora, quindi delitto capitale, Levitico 18. Yahweh stesso interviene per salvare dei matrimoni esposti al capriccio o all'ignoranza. Vi ricordate Abramo? No, lo dico dopo. Cioè quando dice alla moglie: di che non sei mia moglie, di che sei mia sorella. E poi viene Dio, dice: perché non me l'hai detto? In Genesi ci sono racconti, ormai l'avete capito, in Genesi ci sono racconti. Da riempire un giornale di gossip, vero? Proprio alla grande, se uno li legge così, senza capire il senso profondo di quegli avvenimenti. Lezione che il re Davide, abbiamo visto, no? Capisce, la capirà dopo. Letto sullo sfondo della metafora usata dai profeti, ricordate Osea, Geremia, Ezechiele, che usa questa metafora per parlare dei rapporti con il suo popolo. Questo comandamento, quindi, letto alla luce di quello che dicono i profeti, perché i profeti sono gli interpreti della legge, abbiamo detto, questa è la funzione dei profeti e dei libri profetici. Allora, letta alla luce dei profeti, questo impedimento, questo comandamento, impedisce anche ogni tradimento dell'alleanza con il Signore, che ha legato a sé Israele come partner esclusivo. Il verbo lo usa Geremia, per esempio, Naaf. Lo usa Ezechiele. In ambedue i casi di tradimento contro il proprio coniuge o contro Dio, la Bibbia definisce questo come il grande peccato. Insieme abbiamo visto un altro peccato, il peccato dell'orgoglio. È grave fare l'adultero, è gravissimo. Poi verrà Gesù e dirà: ehi, non va di burbe. Fare l'adulterio non significa solo arrivare a. Se è questione di cuore, non mettere, non consumarlo dentro il tuo cuore. Perché Davide poi l'ha fatto dopo che ha desiderato, ha guardato e ha perso la testa. Non desiderare la donna ad altri, vedremo. E Davide prima ha desiderato e poi ha fatto adulterio. Ma poi ha fatto pure un altro peccato. Ha desiderato la roba ad altri, perché il nono e il decimo possono essere visti insieme, e poi ha assassinato. No, Davide non ha ucciso nessuno, lui non ha assassinato, no, abbiamo detto in maniera diretta, creando, togliendo le condizioni di vivibilità. L'ha fatto mettere proprio là dove sparavano, scoccavano le frecce, i migliori dell'esercito avversario, apposta lì. Allora, lo sappiamo, no? Quindi, tutto quello che ha combinato, ne ha fatto, proprio ha preso tutto il decalogo e l'ha buttato a mare. Non rubare, Ganav. Il divieto assoluto di qualsiasi azione che privi arbitrariamente una persona dei mezzi essenziali per poter esercitare la sua libertà. Dobbiamo ricordare che anche Dio può essere, e questa è seria, che anche Dio può essere sequestrato o vittima di furto. Visto, dice Proverbi 39, che rubare le sue parole equivale, quando diciamo le parole di Dio, si sta parlando di una cosa o dell'altra, escono le parole di Dio, no? Quelle della Bibbia. Ehi, state fermo, stai calmo, che stai facendo una cosa seria. Gli stai rubando le parole, le usi per fare le cose tue. Va con prudenza su questo. Perché, dice Proverbi 39, Geremia a proposito dei falsi profeti, 23:30, questo equivale a abusare del suo nome, cioè del suo potere. Proverbi 39, Geremia 23:30. Nono comandamento, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, spegnete le televisioni, perché questo è un peccato che commettono proprio su larghissima scala, commettiamo e commettono. Falsa testimonianza. Beh, questo intervento ci trasporta direttamente nell'ambito specifico della testimonianza nei processi e riguarda la falsa deposizione di un test, sia della difesa, sia della difesa, sia dell'accusa. Ce n'è per tutti, magistrati e non magistrati. Chiaro? Dio non ha nessuna tessera di partito. Per lui e per gli altri, sia per chi accusa e sia per chi si difende. Perché questo può costare la fama, dice il Decalogo, le 10 parole, la fama e l'onore di chi? Dell'imputato. Ma può costare non solo la perdita dell'onore, ma anche la perdita di che cosa? Della libertà, l'emarginazione sociale, il giudizio morale di tutti su lui, è la morte. Naboth, la vigna di Naboth, famosa, anche lì c'è tutto il decalogo che viene buttato a mare da parte di un altro re, Acab. E poi Susanna, ricordate? La bella e casta Susanna. È il profeta Daniele che interviene, Dio che interviene. Sembra lui interviene per rimettere le cose a posto. Quindi, attenzione, in una società come quella antica, in cui la trasmissione orale, il linguaggio, il parlare, era di fondamentale importanza, la calunnia, la falsità, era una cosa che veramente ti uccidava, ti assassinava. Vedete l'importanza, una società che si costruiva sul linguaggio parlato, fare questo era una cosa gravissima, ma pure adesso però è gravissimo. Questa esigenza della verità è continuamente richiamata in tutta la Bibbia, viene garantita in tutto il Pentateuco, Numeri 35-30, Deuteronomio 17-6, i profeti la urlano questa verità nelle loro denunce, Una cosa gravissima, insopportabile. Quindi i profeti la gridano anche i salmi. Molte volte nel Salterio c'è questa accusa di qualcuno che ha subito la falsa testimonianza e non ha solo che Dio per difesa. In Esodo 23.1, poi più in là, nel codice dell'alleanza, viene detto non spargerai false dicerie. E quindi Esodo 23.1 evita un errore, commentando pure, se li mettiamo insieme, evita un errore, non è solo che parla del tribunale qua, è una cosa gravissima, ma pure le dicerie che spargiamo sulle persone. Nel Nuovo Testamento Giacomo prenderà di mira questo fenomeno, quello della diceria, quella della bocca. Poi dice
gli avvocati che difendono gli assassini.
Non devono dire le bugie, però il diritto alla difesa è il diritto alla difesa, però poi se dicono le bugie vabbè, ma noi non entriamo. Michelina, un cristiano vero non lo fa, cioè un cristiano vero, cioè che segue la volontà di Dio, la legge, io non posso dire falsità o menzogna. Ora, difendere significa, io dico, se c'è un avvocato possiamo pure discutere, dice allora non devo fare più questo mestiere, e fratello caro, e che te posso dire, insomma, cioè qua svendiamo i diritti di Dio al primo che arriva. Allora la domenica e mo si vive così perché la domenica bisogna lavorare, non si fa, e va bene, svendiamo la domenica, e svendiamo questo perché l'avvocato se no non può guadagnare, e svendiamo, abbiate pazienza, forse è questione di qualcosa che forse diremo concludendo. Essere cristiani non è un'avventura all'acqua di rosa nella vita, non è così, evidentemente non è così,
anche perché l'avvocato per eccellenza è stato il Panacchio, è Cristo.
No, lei fa un problema, teologicamente ci siamo capiti, lei fa un problema di vita concreta di tutti i giorni, Domenico, allora io ti dico di testimonianza di avvocati che mi dicono che se non manipolano un po' le cose, dal giorno dopo, anzi non cominciano manco a lavorare. Allora, questa è una testimonianza, credimi, di ragazzi che ho cresciuto io, sono consapevole, ho cresciuto io, sono stati ragazzi miei con i quali continuo ad avere i miei rapporti, ce ne sono 7-8, tutti mi dicono la stessa cosa. Don Giacomo, se noi difendiamo le persone, i penalisti, ma non solo, pure quegli altri, e se non difendiamo le persone, pur sapendo certe cose, ecco, forse come dice il padre Fedele, la potrebbe pure andare la restrizione mentale, non dico la bugia ma non dico manco tutta la verità, cioè, ecco, vabbè, però entriamo poi nella casistica morale, ma qui rimaniamo, ecco, quando si entra nei casi particolari c'è un bisogno all'apere da fare, visto che siamo in tribunale, all'apere da fare. Però adesso andiamo avanti, cioè l'idea è importante, non c'è deroga a questo comandamento, per gli ebrei non c'era deroga, e siccome non sono stati aboliti ma sono stati portati a perfezione, anche per noi ci deve far riflettere. Poi entrare nelle pieghe del discorso, no? Come forse vuoi dire tu, che non sempre fanno questo, è vero, non sempre fanno questo, soprattutto quando devono difendere una persona che non ha commesso, Beh, è chiaro che là l'avvocato non si inventa niente, anzi. Però, attenzione, ho sbagliato, non si inventa niente, perché qualche volta, pure per difendere una persona che tu sai che non ha fatto, puoi cercare di aggiustare qualcosa. Capisci? Cioè, allora, non entriamo nelle pieghe proprio di questo discorso, che non riguarda solo gli avvocati, adesso, le false dicerie, vedete? Questo riguarda tutti quanti, tutti, propalatori di calunnie che siamo, tutti quanti, tutti. Allora, proibisce le maldicenze e i giudizi sommari fatti contro il prossimo, in modo inopportuno e all'ombra vigliacca dei si dice. Dio detesta pettegolezzi e calunnie. Siracide 5, 9, 15. Non ventilare i brani a ogni vento e non camminare su qualsiasi sentiero, così fa il peccatore che è bugiardo. Sii costante nelle tue convinzioni e una sola sia la tua parola, sii pronto nell'ascoltare e lento nel dare una risposta. Se conosci una cosa, rispondi al tuo prossimo, altrimenti metti la mano sulla tua bocca. Nel parlare ci può essere gloria o disonore. La lingua dell'uomo è la sua rovina. Ecco Giacomo che riprende, è vero. Non procurarti la fama di maldicente e non tendere insidie con la tua lingua, perché la vergogna è per il ladro. È una condanna severa per l'uomo bugiardo. Non sbagliare né molto né poco. E poi a capitolo 6 poi continua. E da amico non diventare nemico. La cattiva fama attira a sé vergogna e disprezzo. Così accade al peccatore che è bugiardo. Va bene? Per esempio, se dopo questo corso qualcuno comincia a prendere sul serio un particolare di questo, dice: io non voglio più dire, fare maldicenze, dire cose che non so, giudicare, non voglio più. Sarà il mio allenamento tutti i giorni. Se tutta questa settimana porta a un risultato di questi, cari miei, ci mettiamo e diciamo: Signore, ti ringraziamo. Non desiderare la casa, la moglie, né alcuna cosa del tuo prossimo. Allora, qual è l'atteggiamento? Quello non di cuore, ma quello dei legalisti. Dici: ma vediamo l'elenco. Che dici qua? Facciamo l'elenco. La casa del tuo prossimo, quindi la casa, va bene. La moglie del tuo prossimo, va bene. Beh, va bene, va bene. Questo lo sappiamo. Poi, né il suo schiavo né la sua schiava. A me non me ne servono proprio, non ho problemi. Né il suo bue né il suo asino. Sì, no, stiamo qua, se stiamo a Fusanta, è un problema. Ma a casa nostra questo è così. Poi, né alcuna cosa. Chi è? È grande, è più grande di Sara questa bambina.
No, non è.
Allora, quando c'è un elenco di cose, non vuole mai essere esaustivo, perché se no si deve mettere. Qua vuol dire tutto, non devi desiderare nulla che appartiene al tuo prossimo, eh? Chiaro? Non va rifugio. Nulla. Allora, poi, quindi riassumono tutte le altre. Il verbo desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie, quindi è messo insieme questo. Noi li dividiamo, però li possiamo vedere insieme, mettendo insieme casa, moglie, tutte, proprietà, tutto ciò che appartiene al tuo prossimo, kamad. Non devi desiderarlo, diciamo noi. Questo verbo può esprimere non solo una semplice bramosia che resta a livello interiore, ma anche una calcolata ed effettiva, quindi sia il desiderio, sia poi i progetti per raggiungere lo scopo. Come Davide, abbiamo già fatto l'esempio, ha desiderato e poi si è appropriato. Quindi un bene che appartiene a un altro. Conclusione. Che hanno fatto? Hanno visto questi o hanno udito? La teofania. L'hanno visto il Signore? No, l'hanno udito. Deuteronomio 4, 12, 19 lo dirà. Il popolo, Israele, ha ascoltato solamente la voce delle parole di Yahweh. Elia ascolterà nelle sillabe sussurrate dal silenzio. Primo Re 19. Deuteronomio 4, 12, 19. L'ascolto è un'esperienza sempre aperta, non ti permette mai di possedere nulla, che non si esaurisce in te stesso. Ah, sono andato lì, ho visto. Questa è la mentalità di una visione al giorno, toglie il diavolo di torno. Una visione al giorno, no? Non è così la nostra fede. Non è così. La nostra fede è ascoltare, non l'hanno visto Dio. E quando Dio, ieri abbiamo fatto la trasfigurazione, abbiamo detto che due l'hanno visto, Elia e Mosè. Hanno avuto questo privilegio, ma mai fino a se stesso, no? Vedete che sono chiamati a testimoni, eh? Mai fino a se stesso. Ma pure loro hanno dovuto sempre e comunque ascoltare. L'ascolto non è esperienza di possesso, e non è esperienza da consumare presto, perché tu quando ascolti devi approfondire, riapprofondire, comprendere, impegnarti. Da quello nasce la vera comunione con Dio. Scusatemi se ho scoppiato, come si dice in dialetto, un proverbio bello dialettale, ma che volete, mi è venuto una visione al giorno, e se non proprio tutti i giorni, una visione all'anno, toglie il diavolo di torno. Allora, ascolto significa obbedienza. Obbedienza a una rivelazione che è esigente ed è coinvolgente, che oltrepassa la capacità di recezione dell'uomo. Vedete, fatevi conto, chi ha fatto tutti i corsi che abbiamo fatto fino ad oggi, qui, la settimana biblica, cioè questi momenti intensi, ogni volta qualcosa di più, ogni volta qualcosa di nuovo, ogni volta un modo di affrontare il tuo rapporto con Dio da punti di vista diversi. Non c'è stato un anno in questi 6 anni, no? Per me e per voi. Un anno che io possa dire, vabbè, queste cose già le avevo lette, non è così. Non è così il rapporto con Dio. Non è così. Tutti i giorni è nuovo. Tutti i giorni sei costretto a ascoltare, a rimetterti in ascolto tutti i giorni, tutti i giorni. Tutti i giorni sei lì a dire, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ma io ho sentito questo dato assicurazione, ma dopo quante volte l'ho sentito, attenzione, dissi, ricordate, attenzione, lì, bello. Stai davanti a Dio. Quindi siamo quelli dell'ascolto. Il popolo di Israele è il popolo dell'ascolto. Infatti Deuteronomio, prima di dichiarare la sua unicità, Shema Israel, Adonai, Ekab, Yahweh sarebbe Yahweh, Ekab. Ascolta Israele. Quindi, l'obbedienza è una rivelazione di vita che ti coinvolge ed è esigente sempre, che oltrepassa la tua capacità di recezione, sempre nuova, sempre nuova. È il rischio della fede che ti conduce, diciamola com'è, che ti conduce sempre sulla riva, con il mare davanti e l'esercito del faraone alle spalle. Ti conduce sempre alle soglie della morte, lì dove non c'è più niente da fare, sempre hai solo una cosa da fare: Signore, aiutami, e fidarti di Lui. E allora il mare si apre. È l'esperienza dell'ascolto questo, no? È sempre così. Ebrei, la lettera agli Ebrei, rileggerà tutto questo in chiave cristologica. Un altro punto, poi ci fermiamo, è un quarto, ci fermiamo. Se mi vuoi bene, qua si dice... Io, è una proposta d'amore questo, lui è Cascià, si è innamorato del popolo di Israele, no? Israele deve osservare la legge, ma l'abbiamo detto, non per essere salvato, verrà dopo, ma perché è stato salvato. Ricordate ieri, l'abbiamo detto. Non perché deve essere salvato, deve osservare la legge, ma lui è già stato salvato. Perché è stato salvato, deve osservare la legge. La legge è il respiro per vivere. Le 10 parole abbiamo detto, non i 10 comandamenti forse, le 10 parole. È meglio. Quando parlate con i ragazzi, dite, Dio ha detto 10 parole, ma dentro 10 parole c'è tutta la nostra vita. Perché come gli dite i 10 comandamenti, subito. Ah, no, c'è uno che deve comandare e noi che dobbiamo obbedire. C'è il faraone e noi che dobbiamo fare schiavi. Non voglio farlo. È vero? È così. Quindi, 10 parole. Come le 10 parole, Genesi 1, creative, sono 10 nel racconto di Genesi, le parole di Dio. Gli ordini. In antitesi, un altro 10 che abbiamo già visto, le 10 piaghe. Quindi sono i famosi guardrail di cui abbiamo parlato, che ti preservano nel tuo cammino, che lo tutelano. Il cammino verso la libertà. E ti, soprattutto ti impediscono di che cosa? Di ritornare schiavo in Egitto. L'esodo diventa metodo di vita. Le parole greche, exodos, e poi ce n'è un'altra, metodos. L'exodos, l'esodo, si fa metodo. Cioè metodo significa ricerca sapiente e continua della volontà di Dio, che sempre, ogni giorno verrà riletta, precisata, riattualizzata nelle varie condizioni di Dio. Ma quindi il metodo quale? Dice adesso si sta insegnando il metodo per stare con Dio, avete capito? Questo è il senso. Ci ha fatto uscire, ma come si fa a stare sempre con Dio? Ascolta, 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 approfondisci, medita, senti Dio, pensa alla tua vita e tutti i giorni fa questo e sei sulla strada della vita. È chiaro? Adesso parliamo di carnevale. È un carnevale che finisce male, per fare sempre eco a qualche canzone dei tempi con Dio, carnevale finisce male. Allora, il decalogo sancisce il riconoscimento esclusivo del volto di Yahweh e del volto stesso di Israele, le due parti, no? Le tre parti in cui abbiamo visto schematizzato le 10 parole. Yahweh rivendica gelosamente i diritti d'autore contro ogni possibile plagio del suo volto. Vedete, sentito, vi ricordate, abbiamo detto le questioni di mani, questione di volti, di faccia a faccia. È arrabbiatissimo contro tutti i plagiatori, quelli che cercano di cambiare il suo volto. Non tollera maschere, non tollera controfigure. E dice che nulla è più pericoloso e senza senso di quando la sua creatura decide a quale Dio assomigliare. Pericoloso e senza senso quando noi, che siamo fatti a sua immagine, non vogliamo essere fatti a immagine sua e ci facciamo noi l'immagine di Dio tutti i giorni. Gli diamo noi un volto, Dice, ma perché dici questo? Ma fratelli cari, le nostre comunità che non ascoltano la parola di Dio, non si nutrono di parola di Dio, ma come fanno a tenere presente sempre il volto di Dio? Scusate, bisogna essere logici qui, no? Conseguenziali. Se diciamo delle cose, diciamo delle conseguenze. È chiaro che se tu non la sposi, tu non sai che vuole, tu non sai che dice. Che fai poi a quel punto? Con quale Dio parli? Parli tu, con quello che ti sei fatto tu, secondo la tua immaginazione. Chi ti dice che quello è il Dio di Gesù? Chi te lo dice? Dove sta scritto? Dove hai la verifica? Tu mi stai cambiando i connotati. L'unico fare che dobbiamo, a cui dobbiamo stare attenti, è lasciarci fare. È lui che ci deve modellare di giorno in giorno. Abbiamo detto, i guardrail. Ma se tu i guardrail non li guardi manco, non sei abituato a guardarli, e quando qualcuno te li vuole far guardare, chiudi audio, visione, altro che visione, ascolto, chiudi tutto e pensa ai fatti tuoi, e poi ti svegli, e poi quando vuoi ti metti a lodare, a cantare. Cosa? Chi lodi? Chi canti? Quale Dio? E quale Dio celebri? Non avrai altri dei. Questo qua è serio, eh? E adesso riprendo all'inizio e mi permetto questa tirata, perché è serio. Che Dio? Ma chi stai celebrando? Quale Dio stai celebrando? Tu stai celebrando il Faraone, che potresti essere tu di te stesso e degli altri, ahimè, poi. Qual è questo Dio? Me lo dici, chi è? Oggi ti sei alzato, ti sei messo a celebrare. Quale Dio? Che ti ha detto questo Dio? Ma questa è una cosa serissima, eh? Proprio al cuore di tutti i problemi. Quale Dio stiamo celebrando? E quando diciamo pure tutte le nostre belle preghiere, ma quale Dio è? Sono rivolte quelle preghiere, a quale Dio? Eppure le preghiere attraverso figure di intercessione, tipo il rosario, tipo San Michele, tipo che facciamo, no? Molti di noi. Ma a quale Dio ti stai rivolgendo? È sempre un modo per rivolgersi a Lui. Ma a quale Dio ti stai rivolgendo? Da quando non fai i conti con una sua parola? Da quando? Stai sempre in chiesa, ma dimmi, avanti, dimmi, concretamente, dimmi. Ho fatto i conti con questa parola, quella di oggi. Ne ho lette a tonnellate di parola di Dio. Le lodi, vespro, la messa, uccisi, salmo, cursari, è vero. Dici, mamma, fammi sentire un po'. Quale di queste parole che hai ascoltato ti ha cambiato un accidente di vita, un centimetro? Un passo della tua vita, me lo dici da stamattina a stasera? È così o no? E questo per quanto riguarda Dio. Ma se ogni essere umano è l'irripetibile immagine e somiglianza, ogni essere umano che rinvia all'icona divina, lui non vuole immagini, perché ce l'ha già un'immagine. L'unica immagine permessa dal padrone sono io, sei tu, l'unica. Non ne vuole altro, è quella che ha fatto a lui. Allora, se ogni essere umano è l'irripetibile immagine, l'irripetibile, ognuno di noi, Dio vieta ogni oltraggio e ogni idolatria di questo volto, di carne, e ne tutela i diritti, siamo suoi. Lui è il creatore, lui è il Signore, il padrone significa. Come ti permetti anche di cambiare l'immagine dell'uomo, di sfigurarla? Faraone, come ti permetti? Chi sei tu? Il contrasto tra i due, no? Io non conosco Yahweh per avere i diritti sul popolo di Israele, i diritti sui miei. Finiamo. Una bella suggestione biblica. Il Decalogo, le 10 parole, mirano ad evitare il peccato delle origini. Nella sua veste duplice. Ricordate i primi capitoli? Il peccato del serpente. Che cosa dice il serpente? Genesi, capitolo 3. No, non lo curare. Lui non vuole, perché quando fate questo diventerete come lui. L'idolatria, eh? Va bene? Uno. Due. Subito dopo, quindi l'idolatria, che significa cambiare l'immagine di Dio, sostituirsi a Dio, fargliela, come si dice? Adesso, no? Come si dice adesso? Il lifting. Aggiustargli tutto. Farlo diventare a tua immagine somigliante invece che viceversa. E allora, no, non vi preoccupate, quello lo fa perché voi, se mangiate di quella, diventate come lui. Ma poi subito dopo, che cos'è? L'eliminazione del volto del prossimo, Caino e Abele. Due tentativi, subito raccontati, capitolo 3 e 4. Il serpente che vuole eliminare il volto di Dio, Caino che vuole eliminare il volto del fratello. Giovanni 4:20, riflessione neotestamentaria. Se uno dicesse io amo Dio e odiasse il proprio fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Siamo invitati ad andare oltre e accogliere una presenza che resta sempre al di là di ogni rappresentazione nostra, al di là, sempre, comunque, e che ti chiama ad andare al di là. Una voce che suona sempre oltre e al di là di tutte le voci. Tutto questo è per la nostra gioia, però, fratelli e sorelle. Non è per la nostra punizione, è per la nostra gioia, è per la nostra felicità. Gesù ne parlerà. Le beatitudini, beati voi. Ama il prossimo, ama Dio e ama il prossimo. E le beatitudini, beati voi. Beati voi perché siete dentro tutto questo. E ricordate la libertà di vivere con Gesù ti porta a vivere nelle beatitudini. No, io siccome piove non voglio uscire. Adesso finisco usando. Faccio il mio lavoro di medico, permettetemelo. Beh, ogni tanto lo devo fare, me lo ricordare. Quando stavamo lì mi capitava di farlo pure. E io mi sono riservato, Franco, visto la tua presenza, dopo di dire due cose su quella nostra esperienza. Ma perché me ne darà la parola di Dio la possibilità, perché dopo nel codice dell'alleanza vedremo l'amore di Dio per i poveri. Scritto. Sì, sì, è capitato proprio questo nel prossimo incontro. Allora, il medico è una macchina potentissima che si aggiorna ogni giorno. nel campo radiologico, no? La medicina ha fatto dei passi da gigante, adesso abbiamo dei metodi fenomenali subito per individuare dove sta il nodo, dove sta il problema, subito. E la parola di Dio si aggiorna, è sempre la macchina più moderna di tutte, ti mette sotto i raggi, sotto le radiazioni, e dice: ecco qua, stai ritornando in Egitto, ecco qua, è vero, ti mette a nudo, come si dice, subito ti individua. L'ha fatto con noi pure stamattina, no? Per vivere tutto questo, però poi è arrivato il Nuovo Testamento, il cuore fa fatica, sotto i test da sforzo il cuore tende a cedere, no? Dice: questi sono malati, c'hanno la sclerocardia, questi qua c'hanno un cuore durissimo, l'immagine che mi faccio sempre, no? Il cuore fa così, il cuore sano, vedete, stringo forte e poi stendo completamente le dita, così fa il cuore quando è sano. Quando invece è come il nostro, che fa? Non si riempie bene e non espelle bene, e quindi tutto il corpo ne soffre, è una malattia mortale. Allora dice, ecco il cardiochirurgo, e capita che capirete bene che Dio dice: no, qua quel cuore di questi qui non c'è niente da fare, dobbiamo cambiarglielo, è come la pietra, fa così, non funziona, allora cambiamoglielo. Si sono guardati tutti e tre e dice: adesso toccava a me, vai tu figlio mio, il figlio è venuto con un intervento che è durato a lungo, vai tu, perché se il paziente non si vuole far operare, che devo fare? Non può, muore, ma lui non può obbligare. È venuto il figlio, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha cambiato, ha fatto, ha detto, ha dato il suo cuore a posto. Dice: ecco il cuore che devi cambiarlo. A chi gliel'ha detto? Tocca a te, Spirito Santo, io ti ho dato il cuore, adesso vaglielo a mettere dentro. È arrivata che cosa? La Pentecoste, il Sinai è il dono della legge, la Pentecoste è il dono della possibilità di vivere secondo la legge di Dio, come veri figli di Dio. Quindi non dite: non si può, si può, perché Gesù ha donato il suo cuore per il trapianto e lo Spirito Santo ce lo mette dentro. Va bene, e adesso è finita proprio sui comandamenti, sulle 10 parole. Poi adesso vedremo ancora un paio di pagine, uno sui poveri e un'altra su un angelo e sugli angeli, visto che noi siamo abituati a chiamarli in campo, vediamo se Dio è contento di questo che noi facciamo. Adesso ci darà una risposta anche da questo punto di vista. Va bene, allora, siccome sta finendo di piovere, ci vediamo fra... Dite voi adesso. 10. Almeno 10, dai. Dì.
Quando una coppia è fidanzata,
Domenico. Quando è il fidanzamento, è il tempo di verifica se ci sono le possibilità per presentarsi davanti a Dio e dire: Signore, ci hai chiamati, siamo qui.
Ma c'è una domanda che ho trovato, una cosa sulla linea, il fidanzamento massimo un attimo di tempo di un anno.
Sì, ma questo è nelle usanze ebraiche. là dice massimo un anno, noi dovremmo ricambiare massimo 20 anni, massimo 30 anni, dovremmo scrivere noi in nota, ma non tutta la vita dovremmo dire.